Radio Galileo, bentornati a Generiamo Parità. Parliamo di violenza, una violenza che ha un target ben preciso, la donna. Quali tipi di violenza possono essere compresi in quella che viene definita la violenza di genere? La violenza di genere, come appunto dicevamo, è una violenza che appartiene proprio al genere femminile, che vede la vittima come una donna, e nella violenza domestica abbiamo appunto un tipo di violenza che avviene all'interno di una relazione dentro le mura di casa, che è quella sicuramente molto più comune e che spesso porta anche casi di femminicidio. Quando parliamo di violenza domestica comprendiamo anche tutte quelle molteplici azioni e comportamenti che possono mirare proprio all'affermazione del potere e del controllo sull'altra persona, sul suo agire, sul suo pensiero. Le donne si ritrovano rinchiuse dentro casa, costrette a vivere una vita che non è come quella che vorrebbero, una vita che è controllata dal proprio partner e spesso viene isolata dal mondo esterno. Mura di casa che dovrebbero essere il loro luogo sicuro e che si trasforma invece in una gabbia dalla quale non riescono mai a uscire. Il non sentirsi mai pienamente difese, pienamente al sicuro nelle proprie mura domestiche è qualcosa che va a devastare l'identità della persona. Perché dove può salvarsi una donna se già solo rientrando dentro casa prova una paura e una vergogna fortissima che la porta appunto a non riuscire a far fronte a questa situazione, a non riuscire a parlare anche con le altre persone? Sono temi e tematiche che rimangono all'interno di queste mura domestiche, spesso e volentieri, e purtroppo ne veniamo a conoscenza solo quando i casi diventano molto gravi, finché non c'è appunto un caso di femminicidio o di abuso, a volte anche sui minori, perché spesso e volentieri quando si parla di violenza domestica parliamo anche di una famiglia. All'interno della famiglia abbiamo dei bambini, dei minori che subiscono la situazione anche se non sono loro i diretti interessati, bambini che crescono all'interno di famiglie dove la violenza è quotidiana, sono bambini che avranno tante difficoltà nella propria vita, perché ricordiamoci sempre che la nostra idea di amore nasce dall'idea che abbiamo all'interno della nostra famiglia di amore. Un bambino che è abituato a vedere un padre che mena o abusa o svaluta anche solo a parole la propria compagna, la propria moglie, è un bambino che tendenzialmente potrebbe fare lo stesso un giorno, oppure, come spesso ci auguriamo, fare l'esatto opposto, perché magari riescono a capire il grande dolore, la grande debolezza della donna in quel frangente. Ma far fronte a queste situazioni, che si è la vittima diretta o in questo caso la vittima indiretta come un figlio, è sicuramente molto difficile da accettare, figuriamoci a comprenderla e a superarla.
Donne piccole come stelle, c'è qualcuno ne vuole pelle. Donna sola per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate. Ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muri. Donna come la cavi mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la muove per una notte, c'è chi invece la prende a notte. Donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno. Quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende.
tesoro ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerà?
Radio Galileo, generiamo parità. Oggi parliamo di violenza sulle donne, sulla violenza di genere anche in generale, e siamo qui con Giacomo e Mario e ci domandavamo proprio quali fossero le etichette e i cliché che forse ancora al giorno d'oggi sono anche molto presenti nella nostra società. Giacomo, secondo te come vengono visti gli uomini e le donne? Quali sono le differenze?
Beh, ancora ad oggi, come diceva prima Sara, ci sono molti cliché e molte etichette che rimangono nei tempi che corrono. Infatti molte volte l'uomo viene visto come la persona, deve essere la persona che non piange mai, deve essere la persona forte, quella che deve sempre dimostrare che non ha mai paura, non è mai triste o certe volte non ha mai problemi. E invece la donna rimane sempre la solita etichetta che deve essere quella più fragile, quella che deve stare a casa, deve badare ai figli. Ancora ad oggi troviamo casi in cui la donna, una volta che ha avuto figli, non deve lavorare perché solo l'uomo può avere il lavoro, e questa cosa soprattutto viene vista come il potere dell'uomo all'interno della casa. Infatti se solo l'uomo porta lavoro, la donna non si sente più indipendente, infatti rimarrà dipendente dalla persona che porterà poi i soldi a casa. E questa cosa è molto molto frustrante anche per una donna, ma anche per un uomo, perché infatti un uomo che nel momento in cui si mostra debole può sembrare agli occhi degli altri una femminuccia o una persona che non farà niente nella vita, quando invece quella persona ha avuto un momento di debolezza, come può capitare a tutti, e casomai sarà una delle persone che potrà spiccare e prendere il volo più di tutti.
Beh, infatti sono molti, no, i casi in cui c'è una forte anche violenza economica nei confronti delle donne, che spesso è legata magari anche, giustamente Giacomo, come dicevi, al ruolo lavorativo che poi le persone hanno nella loro vita. Mario, secondo te, rispetto proprio al lavoro, ai figli, come cambia nei confronti proprio della violenza di genere?
E in questo contesto la violenza che avviene, che può avvenire all'interno della famiglia, l'uomo è colui che si occupa di mantenere la famiglia, mentre la donna, come ha detto anche prima Giacomo, l'uomo è colui che cerca di mantenerla. E proprio per questo molto spesso si creano dei conflitti, degli attriti all'interno della famiglia, ma soprattutto da uomo e donna, e molto spesso l'uomo si può riversare sui figli, come si vedono anche in molte testate giornalistiche e anche e soprattutto nei telegiornali, in televisione. E purtroppo è un tipo di violenza molto diffusa, dove lo stress che predomina l'uomo può giocare un brutto scherzo e portare delle conseguenze molto più gravi.
Assolutamente sì, lo stress che nella vita quotidiana poi ci investe sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista economico può amplificare molto la dinamica di violenza, soprattutto quando si parla di violenza domestica, e vedremo più avanti, no, anche che cosa si intende effettivamente per violenza domestica. Intanto ringrazio Giacomo e Mario e delle loro opinioni e ci rivediamo fra poco.
Che lasciano il segno, quelli che non vorresti mai. Sembrerebbe tutto normale, ma qualcosa è diverso e lo sai. C'è una donna davanti un portone, con le lacrime agli occhi, e tu l'hai cercata nei giorni seguenti, ma non l'hai incontrata più. Sono giorni maledetti, di quelli che lo sai solo te. Quella donna ha un segno in faccia e dice che se l'è fatto da sé, ma nel cuore ha una cosa più grande, un segreto che non capirai, un amore violento e inquietante che però non denuncerà mai. Perché? Perché? Quella donna che amavi davvero l'hai portata via,
e la mano che un tempo l'amava oggi muove un'assurda follia. Perché? Perché? Nella vita si vede di tutto, ma c'è tutto che non capirò. Sembrerebbe un amore malato, ma chiamarlo amore non si può. C'è chi vive di sogni e speranze, e il futuro è una giostra che va. Il presente è un pezzo di vetro, e forse si romperà. Se una donna perdona comunque, e non urla la sua verità, non potrà aiutarla nessuno, e la vita non ritornerà. Perché? Ma perché? Quella donna che amavi davvero, ad un tratto era fuori da qui, in un lampo il buio più nero, e poi l'hai ridotta così. Dei giorni più belli, la vita che cambia lo so, sembrerebbe un amore malato, ma chiamarlo amore non si può.
Radio Galileo, siamo ancora sul nostro programma Generiamo Parità. Oggi stiamo parlando di violenza sulle donne insieme ai ragazzi dell'Istituto Galilei, del Carlo Urbani e del Liceo Democrito. E ora qui con noi è rimasto Mario e si è aggiunto anche Rifat, che saluto molto calorosamente. Esistono sicuramente diversi tipi di violenza, no, nei confronti della donna. Abbiamo visto anche nelle scorse puntate che può esserci una violenza più fisica, così come una violenza di tipo relazionale, che diventa una violenza psicologica. Quando parliamo di violenza fisica, proprio in riferimento alla violenza di genere, che cosa intendiamo, Mario?
La violenza fisica si basa sul fare un danno sul punto di vista fisico a una persona che viene denominata come vittima. In questa violenza è molto, rispetto a quella psicologica, è molto più esplicita, soprattutto sotto gli occhi di tutti. Infatti si possono notare in una persona che ha subito violenza fisica dei lividi o comunque dei segni che ne possono dimostrarne la veridicità. E purtroppo questa è un tipo di violenza molto diffusa, ma forse è quella che fa più male alla persona, non solo perché anche quella, insieme a quella psicologica, che va a ledere la parte fisica, e si basa soprattutto su spinte, schiaffi, e colpire o cercare di colpire con un oggetto.
Molti infatti sono i modi per usare violenza fisica su una persona, no? Giustamente, come dicevi, dallo spintonamento agli schiaffi, ma si possono arrivare a delle percosse anche molto più gravi, dove appunto le donne poi sono costrette ad andare in ospedale, e purtroppo spesso e volentieri, soprattutto nei primi casi di violenza da parte del proprio compagno, del proprio marito, non vengono nemmeno denunciati. La maggior parte delle volte queste donne riportano queste grandi cadute dalle scale, proprio perché c'è un senso di vergogna rispetto a questo. E hai detto che è una delle più toste, no? come tipi di violenza, e in realtà quella violenza psicologica non è da meno, non è vero, Rifat?
Diciamo che sulla violenza psicologica, in pratica la violenza, appunto violenza contro le donne, parte dalla parte psicologica, cioè la parte mentale. Quando una persona, in pratica, non vanno d'accordo, tipo l'uomo e la donna, non vanno d'accordo, e appunto parte questa specie di psicologia, questa parte psicologica che gli scatta la rabbia, un po' la vendetta contro quella persona. E infatti, come ha detto anche il mio amico Mario, che appunto arrivava alla parte fisica, in cui viene piato a botte. Diciamo che su questa cosa ci ho riflettuto molto, ma non solo che ci riflettevo tipo oggi, in realtà ci ho riflettuto da molto tempo, sin quando ero quando facevo le elementari, perché di solito stavo con mio padre a guardare il telegiornale, sentivo sempre ogni volta queste notizie che una donna è stata aggredita, oppure una donna è stata massacrata di botte. Io pensavo, perché succede sta cosa? C'è una parte psicologica. Mio padre, diciamo che mi ha spiegato tante volte, mi spiegava che a volte succede questa cosa, che e questo non solo succede quando sono adulti oppure quando sono già sposati con un compagno, questo accade anche fra gli adolescenti, cioè ragazzi di 17-18 anni. Quindi so che è molto raro, non proprio raro, però è un po' raro. Però accade questa cosa, e soprattutto accade quando, non so, quando si fidanzano. Poi c'è questo crush, e questo accade pure su Facebook, e infatti tra queste due persone c'è questo crush, tu hai rotto le scatole, è questo, e allora c'è questa parte psicologica che li fa sentire male, e c'è questo dolore e vendetta. E poi succede che vede con l'altro ragazzo, allora gli scatta proprio la rabbia, e succede che molte donne vengono assassinate, come succede anche oggi. Ne sento tante di notizie che molte donne vengono violate oppure ammazzate. Mi sono sempre posto sta domanda: prendono sempre di mira le donne? Queste persone che sono pure delle persone buone, persone gentili, perché devono sempre pigliarsela con loro? Che hanno fatto di male? Mi sono sempre posto sta domanda, però ancora non ce l'ho sta risposta esatta.
È una domanda più che legittima, Rifat, perché proprio la donna? Proprio per quello che dicevamo poco fa, viene vista come la parte fragile, quindi una persona che all'inizio deve essere protetta e difesa, e poi diventa invece la vittima stessa del carnefice. E la violenza psicologica è sicuramente molto invasiva, perché si parla di attacchi verbali, di gelosia, di ossessività, dove si porta proprio a ledere l'identità della donna, che perde il suo valore.
Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. Chiamano speranza, ma a volte un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata, l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e ne ritorni. Quella bellezza resta in una mano, e adesso che non rispondi, fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero, e tu da lì mi sentirai se grido. Aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto, ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure, ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male. E adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui ti sentirò vicino. Fosse clandestino, fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena, abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno.
Generiamo parità, io sono Sara Negrosini e siamo qui questa volta con Alessandro dal Liceo Democrito e parliamo invece di quali sono le emozioni che sia, diciamo, il carnefice e la vittima possono provare nel momento in cui c'è una violenza su una donna, che sia violenza di genere o che sia quella più specifica come, intesa come violenza di, domestica. Sicuramente da parte del carnefice c'è tanta rabbia, una rabbia che spesso e volentieri non riesce ad essere gestita da parte dell'uomo e che inevitabilmente cade nei confronti della vittima, una donna che sicuramente prova delle forti emozioni. Secondo te che emozioni prova una donna che è vittima di violenza, Alessandro?
Ok, intanto perde ogni possibilità, ogni sua volontà, cioè ogni suo proprio del tutto diritto, perché comunque viene totalmente violata e comunque ha paura di quello che potrebbe succedere dopo e comunque ha costantemente paura di quello che sta succedendo e di come andrà a ritorcere su quello che succederà in seguito. Quindi allora in questo caso poi la vittima, continuando ad essere violata, poi comincia ad allontanarsi dalla società, poi perché comunque c'è un grande allontanamento, perché inizia a pensare che magari sia colpa tua e che hai sbagliato tu. In realtà alla fine sei stato appunto violato, alla fine la colpa non è appunto, non ricade per niente sulla tua persona, però inizia ad avere uno stato di isolamento da tutta la società. Il carnefice, appunto, quello che ha prodotto la violenza, poi incute timore alla vittima, che appunto induce a appunto continuare a chiudersi ancora in se stessa, a non avere più rapporti con gli amici, con i parenti magari, e a non raccontare quello che gli è successo per nascondere la sua identità e di conseguenza non passarla liscia.
Assolutamente sì, no? La donna spesso e volentieri viene esiliata quasi dalla vita sociale, in modo tale che, non avendo rapporti, non possa poi in un qualche modo confidarsi anche con le proprie amicizie e quindi rivelare poi effettivamente quella che è la violenza che sta subendo. C'è sicuramente un grande conflitto, no? Una grande rabbia da parte del carnefice, che è tutta dedita ad ottenere potere e controllo, e dall'altro lato appunto una donna che inizialmente ha tanta paura di quello che può accadere, di quello che può subire, e le emozioni poi che si ricollegano sono sicuramente anche la vergogna e il senso di colpa, la vergogna di essere una persona fragile, di non saper reagire a quella situazione, e il senso di colpa, giustamente Alessandro, come dicevi anche tu, è quello di ritenere poi di avere delle colpe, di aver sbagliato qualcosa e in un qualche modo quindi anche di meritarsi quel tipo di atteggiamento, quando invece è l'esatto opposto.
Se lei non ti ama più, non è perché è una troia, in fondo sei stato tu a far finire questa storia. Anch'io sono sono geloso di ogni tipa, ma se mi molla butto via l'anello, non la mia vita. Ora lei in borsa, oltre ai trucchi, al telefonino, per colpa tua tiene uno spray al peperoncino. Di notte piange, non esce da sola perché ha paura di incontrarti. Fatti due domande, ti senti così grande, eh? Fammi capire, se dici di amarla che senso ha farla soffrire. Di notte, prima che dorme, dovresti scaldarla solo con un abbraccio forte, non con le botte. E se tu avessi una famiglia, pensa se dovesse accadere la stessa cosa con tua figlia. Come fai a rovinare la vita a una donna, se in fondo è grazie a una donna se sei al mondo? Tu corri e sorridi e non voltarti mai, mai al passato, a ciò che è stato, non pensarci mai, mai. Chiudi gli occhi, guarda dentro te e capirai che sei bella anche così, vestita di lividi, chiusa a chiave dentro un incubo dal quale tu pensi non ci si possa più svegliare. Ma adesso fai la cosa giusta, vallo a denunciare. Non ci credo che anche oggi sei caduta dalle scale. Tu non hai perso, è lui che ha perso te. Il tuo sorriso resta la vittoria più grande che c'è. In sto periodo rifletto su una cosa, sembra che amare davvero una donna ormai sia fuori moda. Non posso cambiare lui perché è nato già bastardo, ma posso cambiare te e darti forza per farlo. Oltre a darti qualche abbraccio, coraggio, il segreto è tornare quella che eri prima di incontrarlo. Per lui eri solo a mezzanotte, adesso non ti ha più e si deve accontentare solo di quella baciù. Come fai a rovinare la vita a una donna se in fondo è grazie a una donna se sei al mondo? Tu corri e sorridi e non voltarti mai, mai al passato, a ciò che è stato, non pensarci mai, mai. Chiudi gli occhi, guarda dentro te e capirai sei bella anche così, vestita di lividi. Sai, a volte mi vergogno ad essere un uomo e per colpa di qualche uomo che tanto uomo poi non è. Sai, a volte io mi vergogno ad essere un uomo e per colpa di qualche uomo che tanto uomo poi non è.
Generiamo parità, Radio Galileo, parliamo di violenza sulle donne. Io sono Sara Negrosini, sono una psicologa e psicosessuologa e sono qui insieme ai ragazzi del Galileo, del Carlo Urbani e del Liceo Democrito. Oggi, come abbiamo detto anche precedentemente, sono tanti casi di cronaca che ci parlano di violenza di genere, di violenza sulle donne. Però si parla sempre del carnefice, della vittima e quindi del caso in sé, ma spesso ci dimentichiamo che ci sono altre persone coinvolte in questi casi, che sono coloro che possono assistere o venire a conoscenza del caso nel momento in cui sono magari persone a noi vicine, così come c'è il resto della società che ascolta i casi di cronaca quotidianamente sui telegiornali, e probabilmente la reazione che le persone hanno quando ascoltano queste storie magari è diversa. Quando ascoltiamo dei casi di cronaca, Giacomo, secondo te qual è il giudizio della gente? Come si approccia a questi casi?
Beh, allora, in generale, quando la gente viene a sapere di un caso di cronaca come questo, che può essere sia violenza sessuale, come stupro, o violenza domestica come effettivamente percosse, rimane comunque abbastanza scioccato o minimo impressionato da quello che succede, perché sono comunque atti che avvengono quotidianamente purtroppo e non sempre sono denunciati. La maggior parte delle persone che ascoltano i fatti e scoprono soprattutto i fatti della cronaca non sono persone che conoscono personalmente la vittima, in quel caso sarebbero state avvisate appunto dalla vittima stessa. Sicuramente c'è una differenza anche abbastanza grande dalle persone che vivono non direttamente in prima persona, ma un suo familiare vive in prima persona la violenza, che può essere sia sessuale o percosse, rispetto a una persona che non conosce la vittima. Le persone che subiscono violenze sessuali sicuramente sono spaventate, e questa paura può portare anche semplicemente a un blocco che le isola da tutte le altre persone, familiari inclusi, amici inclusi. Quindi magari portano la famiglia a chiedersi perché di questo blocco, e magari anche con con un grande ritardo si riesce a scoprire che la propria figlia o figlio che sia abbia subito violenze. Quindi la maggior parte delle persone, almeno spero, si rimangano colpite da questo fatto negativamente.
Noi ci auguriamo, no, che la reazione sia quella anche di indignazione quando si sentono casi di questo genere. È anche vero però che ascoltandole forse ogni giorno in televisione, non dico che ci abituiamo a queste notizie, ma quasi, no? Quasi non ci si sconvolge più. Diverso invece è quando ci capita nel nostro ambiente, quindi a qualcuno a noi vicino, che può essere un parente oppure un amico. Come reagisce, Simone, secondo te, una famiglia, un amico, un conoscente quando viene a conoscenza di una violenza di genere?
Ovviamente non tutte le famiglie reagiscono negli stessi modi, ci potrebbe essere anche il genitore che potrebbe preoccuparsi anche troppo di questa faccenda, perché poi si sente come la figlia, la nipote, che è veramente spaventata da questo fatto. E come diceva appunto prima Giacomo, un familiare o comunque un genitore, per esempio, potrebbe reagire in diversi modi. Ci potrebbe essere il genitore che reagisce troppo, nel senso che poi diventa troppo protettivo con la propria figlia, oppure ci potrebbe essere il genitore che dice sì, ok, c'è stato questo fatto, però non ci pensa più di tanto, nel senso non è un genitore che segue molto la figlia, per esempio, perché ci sono anche i casi in cui i genitori non seguono i propri figli, oppure i genitori che seguono troppo i figli. E nel caso invece degli amici, più o meno la cosa è simile, perché ci potrebbe essere il tuo amico stretto che ti potrebbe aiutare e comunque farti continuare a vivere la tua vita in maniera positiva, non pensando a quello che è successo. Oppure ci potrebbe essere anche il finto amico, chi l'ha detto che ci sono anche gli amici veri, che potrebbero non aiutarti quando ne hai bisogno e quindi lasciarti solo o sola nei momenti di difficoltà.
Il giudizio è sicuramente qualcosa che incide molto quando ci sono casi di questo genere, no? Perché spesso e volentieri le vittime non denunciano proprio per paura di essere giudicate anche dai propri genitori o dai propri amici, e quindi spesso e volentieri magari non si aprono verso le persone a loro vicine proprio per questa vergogna, no? Questo senso di colpa di cui parlavamo anche prima. Diverso è anche nel momento in cui noi veniamo a conoscenza di un caso di questo tipo in gruppo oppure da soli. Secondo te, Alessandro, cambia qualcosa quando noi veniamo a conoscenza di un tema di questo genere, se siamo all'interno di un gruppo e quindi c'è una conversazione anche, no? A tavola su un caso di cronaca, piuttosto che una riflessione personale?
Allora, diciamo che quando si è da soli si pensa sempre magari all'indignazione, come molti fanno. Diciamo che inizialmente vedi questo fatto di cronaca e pensi, oddio, poverina, vedi la persona che comunque ha subito questa violenza di cui sei molto dispiaciuto. Poi magari parlando in gruppo c'è gente che magari la pensa in modo diverso e comunque condiziona il tuo pensiero comunque, perciò inizialmente magari puoi pensare da solo come appunto uno stato di indignazione, mentre magari il giudizio in gruppo inizia a creare proprio un vero e proprio dibattito con delle persone. Puoi essere un pochino condizionato, mentre quando si è da soli si pensa magari un pochino, si è un pochino più riflessivi e magari riesci più a pensare a dei messaggi diversi da quando sei in gruppo.
Piccola anima, che fuggi come sei, fossi un passero spaventato a morte. Qualcuno è qui per te, se guardi bene ce l'hai di fronte. Fuggi anche lui per non dover scappare. Se guardi bene ti sto di fronte. Se parli piano ti sento forte. Perfect.
vai via, porti i miei occhi con te.
Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola, l'uomo infame non ti ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica.
Se tu vai via, porti i miei occhi con te. Camminare fa passare ogni tristezza. Ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa. Ed io non te ne farò nemmeno una. Se tu vai via, porti i miei sogni con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola.
Generiamo parità. La parità di genere di cui stiamo parlando oggi, queste differenze tra uomo e donna che spesso e volentieri si tramutano in tanti casi di cronaca. Molte sono le rivoluzioni che si stanno cercando di fare nei confronti proprio della parità di genere, soprattutto da un punto di vista legale, e tutte le i disegni di legge di cui ultimamente si parla molto spesso. Sicuramente c'è un tema che ancora non abbiamo toccato in questa puntata, che è il tema dello stalking. Simone, ci vuoi dire la tua opinione rispetto allo stalking e rispetto proprio a quelle che sono le leggi applicabili?
Allora, adesso c'è un nuovo reato che si chiama anche come reato di stalking, che prevede anche la reclusione di soggetti che appunto hanno recato un danno psicologico a delle persone. Stalkerare è produrre un danno psicologico di ansia a una persona a cui appunto si vuole fare a quanto pare del male, per esempio seguendo quella persona, stando sempre attaccato a quella persona, cercando quella persona su internet o sui vari social, stando comunque attaccato, mandando un sacco di messaggi o appunto poi quella persona, la persona a cui si sta facendo questo atto, poi prenderà le distanze e si sentirà molto, molto seguita, per esempio invasa. Il nuovo reato, meglio noto come reato di stalking, prevede appunto la pena della reclusione a chi ha un congiunto o a una persona legata da una relazione affettiva. È un fondato timore per l'incolumità propria e altera le proprie abitudini di vita. E questa pena viene aumentata se il fatto è commesso da, per esempio, un familiare o un coniuge, per esempio anche il marito, ex marito, oppure potrebbe essere anche il caso di moglie o ex moglie. Bisogna sempre tenere presente che ogni anno sono circa 70.000 le donne vittime di stupri o tentato stupri, e quindi il nuovo reato di stalking, o anche atti persecutori, incrimina quelle condotte reiterate di molestia o di minaccia che causano rilevanti disagi psichici alla persona offesa.
lo stalking spesso è un reato a sé stante, così come può essere appunto il preannuncio di un'eventuale violenza che si può perpetrare appunto sulla donna. Ma nel caso in cui il reato c'è, quali sono, diciamo, i nuovi disegni di legge, Giacomo?
Una delle grandi novità che troviamo nel momento è il disegno di legge portato dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, denominato Codice Rosso. Questo disegno di legge, che recentemente è passato come proposta di legge del 1455, ossia approvato dal Governo, prevede una serie di cose che vanno sia ad aumentare le pene per tutta la categoria di reati che va dai maltrattamenti familiari alla violenza sessuale di gruppo o del singolo, agli atti sessuali con minorenni e anche alla corruzione di minorenni o anche alla corruzione di persone che sono all'interno del nucleo familiare in cui è successa una determinata cosa. È denominato Codice Rosso e porta anche l'inasprimento delle pene. Infatti troviamo, come per esempio, le pene vengono alzate dai 6 ai 12 anni per le violenze sessuali in confronto a quelle vecchie che erano dai 5 ai 10 anni. Altra cosa molto importante di questo nuovo disegno di legge è il fatto che agli operatori di polizia, quindi polizia, carabinieri e anche polizia penitenziaria, viene fatto un corso di formazione proprio per poter parlare, poter sostenere le persone vittime di queste cose, cosa che è molto importante anche per poter aiutare le persone a esprimersi, a dire quello che è successo. Per la protezione dell'eventuale vittima, con questo disegno di legge il PM è obbligato a sentire la persona entro 3 giorni da quando va a denunciare, e oltretutto le indagini devono essere, se viene aperta un'indagine, deve essere comunicata immediatamente al PM e alla persona deve essere data la possibilità di essere protetta nell'eventualità in cui il criminale o la persona che ad esempio ha fatto, qui parliamo anche di reati di stalking, reati di abuso sessuale, ma anche di violenza familiare, possa ritornare a fare il reato. Un'altra cosa molto importante che di questo disegno di legge è che la presenza di una cabina di regia coordinata all'interno di Palazzo Chigi, in cui tutti gli enti che fanno parte di questo grande mondo, quindi passiamo dalla polizia, possiamo passare anche a tutte le associazioni che aiutano le persone, si mettono in un tavolo e cercano di poter trovare una strategia comune. L'ultimo punto invece è il supporto legale e psicologico fornito a quelle persone che nel momento del bisogno, ossia quando succede il fatto, non hanno disponibilità né economiche o soprattutto non riescono a superare da sole questo fatto.
Molte infatti sono le associazioni che si occupano appunto della difesa della donna, da un punto di vista sia del supporto psicologico sia da un punto di vista di un supporto proprio economico, no? Rispetto alla causa sia civile che penale che a cui le donne vanno incontro. Inizia un calvario dove la donna deve ritrovare le sue energie per poter affrontare un iter che è sicuramente molto lungo e sicuramente molto difficile da affrontare.
Tu di me e questo tempo, io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi, tu di me non riesci a farne a meno e non ne parlo. Io di te mi sono innamorata che era aprile, tu di me ho dato qualche cosa che era già Natale. Io di te conosco appena le tue convinzioni, tu di me non sai che ti ritrovo in tutte le canzoni. Io di te vorrei sapere in cosa sai mentire, tu di me non avrai mai segreti da scoprire. Io di te non ho paura, tu di noi che cosa vuoi sapere ancora, che di te. Oh,
gente di città che non ci vedono. Tu di me cancelli quegli orari che non servono. Tu di me le passeggiate lunghe che sanno d'estate. Io di te una foto da bambino in cui non sei tuo padre. Tu di me un biglietto per il treno, le mie coordinate. Io di te proteggo i sogni veri e se vuoi rimanere. Io di te non ho paura. Tu di noi che cosa vuoi sapere ancora? Che di te non ho paura. Ma tu di noi che cosa vuoi sapere ancora? Ma tu di noi che cosa vuoi sapere ancora? Io di te non ho paura. Io di te, tu di me, io di te, tu di me, io di te, io di te.
Anche oggi concludiamo la nostra puntata di Generiamo Parità. Abbiamo parlato della violenza sulle donne insieme ai ragazzi dei nostri istituti e sentendo le loro opinioni, le loro idee rispetto a questo tema che è tanto chiacchierato, ma sentirlo da voci di ragazzi così giovani è sicuramente molto più toccante alle volte. E il nostro obiettivo è quello anche di sensibilizzare i ragazzi su questo tema in modo tale da saperne sempre di più e da poter riuscire a farli diventare dei grandi uomini domani. Ci risentiamo nella prossima puntata dove parleremo ancora di violenza, qui a Generiamo Parità, ne parleremo ancora con i ragazzi e sentiremo le loro opinioni. A presto.
Sola qui lo sai, ho una casa nuova e nuovi amici che sono solo miei. Ogni tanto c'è mia madre che mi chiede come sto. Non potrebbe andare meglio di così. L'ho dimenticato ormai, ma è passato poco tempo ed è un po' presto, capirai. Per tornare quella che conosci, quella che vorrei, quella che ero prima di incontrare lui. Qualche notte ancora sento le sue mani che non so fermare, che mi fanno male. Sento la sua voce che mi grida addosso. Mi copro il viso, ma per lui è lo stesso. È così più forte che io più non posso neanche respirare, neanche più parlare. Dal televisore acceso tremo anche adesso che lui non vive più con me. Ho lavoro che va bene, poi domani chi lo sa, far programmi non conviene. Se un amore arriverà sarà certo che non gli somiglierà. Sono quelle come bisogno di un coraggio che non c'è quando brucia il fuoco dell'inferno.
che notte ancora sento le sue mani, poi la mia vergogna dentro gli ospedali, dove ho imparato anche a recitare quella scusa scema che non so spiegare, come son caduta sola per le scale. Poi ho spezzato rosa che non voglio più.